Stamattina voglio affrontare il tema della colpa, il senso di colpa, che può avere qualche affinità col senso di rigetto, ma che non è la stessa cosa. Per questo leggo in Genesi, al capitolo 3, parto dal versetto 7, dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito. In Genesi capitolo 3, versetto 7, dice la Bibbia: allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano nudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. E udirono la voce dell'Eterno Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quegli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio gli disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? E poi il capitolo continua come sappiamo. Adamo che cerca di difendersi, attribuendo la colpa ad altri di quanto era accaduto. Il sentimento di colpa si ha soprattutto quando noi ci rendiamo conto di non essere all'altezza dei nostri ideali. Ognuno di noi da piccolo si forma degli ideali, delle mete, e quando non le raggiunge si sente in colpa, se la prende con se stesso. Dio diede ad Adamo una meta. Gli disse: non mangiare quel frutto. Un ideale, se vogliamo, di non arrivare a compiere quell'azione. Adamo, come sappiamo, disubbidì invece a Dio, mangiò quel frutto e come reazione vediamo che si nascose. Si coprì, percepì una sensazione nuova che non conosceva, sentiva di avere deluso le aspettative di Dio e cercò di coprirsi, di nascondersi, oltre poi alla paura di un eventuale castigo. I genitori, quando siamo bambini, ci mettono delle mete addosso, ci pongono degli ideali, non fare questo, non fare quello, comportati così. E quando non facciamo come loro intendono, vediamo le reazioni dei genitori, a volte più o meno arrabbiati, con castighi più o meno forti. E questo crea in noi un bisogno interiore di osservare le mete che il genitore ci impone. E quando ciò non avviene, può nascere il cosiddetto senso di colpa. Non sto facendo quanto mi viene richiesto, non sto soddisfacendo le aspettative. E poi l'uomo stesso si mette degli ideali, vuole imporsi di comportarsi in un certo modo, così come gli è stato insegnato, ma anche per ricevere eventualmente approvazione. Nell'Eden, quindi, nacquero tutti i problemi esistenti oggi nell'essere umano. E tante persone fuori sono aggravate dal senso di colpa. Non sentirsi mai all'altezza, condannare se stessi perché non si è in grado di soddisfare i propri ideali o quelli di chi ce li ha inculcati. Nacque quindi nell'Eden, quando Adamo non riuscì a soddisfare la richiesta di Dio per la sua vita. Ci sono poi, diciamo, i valori che la società riconosce e che la maggioranza delle persone cerca di rispettare. E quando lo infrange o si comporta in maniera diversa, sente quello che si chiama anche senso di vergogna, per non essere come la società richiede che noi siamo. Oggi c'è un tale libertinaggio per cui il senso di vergogna praticamente non esiste più, o è molto relativo. Che può sembrare un progresso, ma che d'altra parte infrange ogni valore che Dio ha inculcato all'uomo. E una società senza valori è una società vuota, senza ideali, senza mete da raggiungere, dove, come tutti vediamo, l'egoismo e l'individualismo imperano. E ci sentiamo soli, in mezzo all'abbondanza del materialismo attuale. Tendiamo verso una società dove non esiste più il concetto dell'infrazione. Ma ciò porta altri problemi. Porta soprattutto alla mancanza di una identità. Non sappiamo chi siamo. Non sappiamo dove andiamo, perché viviamo. In questo senso di libertà apparente ci troviamo senza una identità. Mentre Dio vuole riportarci nel concetto di un'identità, indicandoci una via precisa da percorrere, dove ci sono limitazioni, dove ci sono delle regole, dove c'è una possibile infrazione. Ma siccome ci ha creati Dio, nel fondo di noi stessi, pur vivendo in una società libertina, sentiamo che non stiamo soddisfacendo gli alti valori che Dio ha creato dentro di noi. E pur non credendo in Dio, sentiamo di non essere all'altezza. Sentiamo di non rispettare un ideale per cui dovremmo esistere. Ma non sapendo quali ideali cercare o perseguire, sentiamo soltanto questo vuoto interiore, questa insoddisfazione con noi stessi, e non sappiamo da che parte dirigerci. Quando una persona è schiacciata dal senso di colpa, cioè non si sente all'altezza, non sente che sta osservando gli ideali che gli vengono richiesti, fa fatica a sentire piacere nella vita, a gioire. Non riesce a rilassarsi, ha la sensazione di perdere il tempo, di poter fare qualcosa di meglio, ma non sa cosa. Fanno fatica a prendersi delle pause, a dedicare un po' di tempo a se stessi, C'è poi chi si vuole punire direttamente o indirettamente. Magari scegliendo sul marito che sa che non è la persona adatta per lei, e viceversa. Poi cercando dei lavori, diciamo, o bassi, come si suol dire, non idonei al suo livello. Uno che si dice si butta continuamente giù, si svalorizza più del dovuto. Non riescono ad accettare momenti felici. Vedono subito il lato negativo della questione per non sentirsi felici in quel momento. Devono distruggere quella felicità momentanea con dei pensieri negativi. C'è chi magari si sente colpevole di tutto quello che succede. Scarica su di sé la colpa degli altri. Magari i figli compiono qualcosa di sbagliato e dicono: no, no, è colpa mia, sono io che li ho educati male, sono io qua, sono io là, quindi mi responsabilizzo io di tutto, per tutto. Perché hanno un senso di colpa permanente. Hanno una sensazione di non soddisfare quel valore che viene richiesto loro, o quell'ideale. Fanno fatica a accettare manifestazioni di affetto, non si sentono degni di questo. Pensano di non meritarlo. Sono schivi, no? Poi c'è chi si sente a disagio tra la gente, non riesce a comunicare, a dialogare. Teme sempre che vedano aspetti negativi o che scoprano che è una persona indegna. Teme di non meritarsi la compagnia della gente, di non essere come loro, di non essere all'altezza. Dovresti escludere da solo. Già, se mi conoscessero veramente non starebbero qui a parlare con me. E allora tende ad andarsene da solo, a chiudersi. Difficoltà quindi a rimanere in gruppo, a parlare, a dialogare, a esprimere la propria opinione. Altre hanno difficoltà a dire di no, per esempio. Per timore alla disapprovazione, dicono di sì ad ogni richiesta di aiuto, che non è amore per la gente, che non è spiritualità, ma è un senso di colpa che ti porta ad agire così, per non sentire maggiormente la disapprovazione, perché ha senso di colpa, già si sente disapprovato. Ora, per evitare una maggiore sofferenza, dice di sì a tutti. Non è un vero altruismo, ma è un obbligo interiore a rinunciare alla propria libertà, al proprio tempo libero. È un obbligo interiore che ti porta a rinunciare per non sentire un'ulteriore disapprovazione, non sentirti maggiormente colpevole con quel senso di dolore e di oppressione che ciò produce. Allora decidi sì a tutti. Rinuncia al tuo tempo libero. Tendono queste persone a non divertirsi per timore di essere considerate egoiste. Per timore che la gente pensi che non stanno rispettando gli ideali che a loro vengono richiesti, tra i quali c'è anche il senso di altruismo. Sono alcune reazioni di persone che hanno questo senso di colpa, e chi ce l'ha può identificarsi in quello che si è detto. C'è chi poi magari cerca di nascondere continuamente questa sua realtà che lo opprime. Allora magari ricorre a una serie di regali, a chi fa molti regali tende magari a nascondere questo suo senso di colpa. Cerca di coprire così il fatto che lui non sta facendo ciò che gli altri si aspettano da lui, che allora riempie di regali per nascondere la possibile lamentela altrui e fargli notare quanto lui non stia soddisfacendo il bisogno altrui, non sia all'altezza delle richieste altrui. Oppure si critica notevolmente il prossimo, mettere in risalto gli aspetti negativi altrui per ridurre i propri e sentirsi così non peggiori di altri. E questa è una delle cose che si fa, penso, maggiormente. Criticare gli altri per nascondere i propri limiti, la propria colpa. Mettiamo enfasi sugli altri per evitare che gli altri facciano notare a noi i nostri difetti e quindi sentirci noi non all'altezza delle richieste altrui e sentirci in colpa per questo. Quindi ciascuno di noi si sviluppa il cosiddetto io ideale, cioè quello che vorremmo essere, ma che difficilmente siamo. Io ricordo che non ero mai contento con me stesso, mai. E cercavo sempre di migliorare, di cambiare, di fare un qualcosa che potesse soddisfarmi. Non raggiungevo il mio ideale. E quante persone sono in queste condizioni? Non si è mai contenti con se stessi. E l'uomo, da quando ha peccato con Adamo, non è più in grado di raggiungere l'ideale per cui Dio l'ha creato. È sempre mancante. E quindi non è mai contento con se stesso. Sente che non sta soddisfacendo un qualcosa che non riesce bene a capire che cos'è, ma che è il piano di Dio originale. Ora c'è un senso di insoddisfazione, un senso di colpa latente, un senso di non essere stati capaci di raggiungere quel certo ideale, che fu il peccato di Adamo. E il senso di colpa, diciamo, produce dei meccanismi dentro di noi che abbiamo visto nella lettura fatta in precedenza. Produce un timore al castigo, un senso di indegnità, di stima propria e un senso di rigetto. Adamo ha avuto paura, si è nascosto, paura di un eventuale castigo. Si è coperto a dimostrare una sua mancanza adesso di stima propria, si voleva nascondere, coprire un qualcosa di vergognoso, che non era certo il suo organo genitale, ma la cosa vergognosa era la sua azione fatta contro Dio, l'aver mangiato quel frutto, quello era il problema. Ora cerca di coprire quella realtà. Un senso di indegnità, mancanza di stima propria che abbiamo tutti, e poi un senso di rigetto, Dio che lo manda via. Il timore al castigo c'è chi l'ha più sviluppato di altri, certo, c'è chi non ce l'ha fatto. C'è chi l'ha molto sviluppato. Lo impariamo anche questo in famiglia. Il bambino assorbe i metodi educativi dei genitori e incomincia a vedere che quando non fa quello che il genitore desidera, viene punito. Può succedere che il bambino crescendo, diventando adulto, poi cosa fa? Usa quei metodi punitivi su se stesso. Ciò che ha visto fare dai genitori, poi lo fa su se stesso. Un modo di punirsi è quello di pretendere da se stessi, per esempio, prestazioni notevoli. Non lasciarsi mai tranquillo, ma spingersi verso mete molto alte. Togliendosi libertà, divertimento, riposo, tutto il resto. È chiaro che il senso della punizione ce lo portiamo dentro da Adamo in avanti, perché Adamo ricevette una punizione, venne mandato via in un luogo meno ideale, in un luogo di sofferenza, la terra, o meglio in un luogo privo della presenza del Signore, dove non c'era più quella sicurezza, quella pace, ma c'era lotta, sofferenza, sacrificio. E così, fin da piccoli ci sentiamo dire: siccome hai fatto questo e quest'altro, adesso ti castigo. Che ogni qualvolta il bambino infrange il codice dei genitori, si aspetta il castigo e diventa ansioso. Perché aspetta che dovrà succedergli qualche cosa. Siamo tutti ansiosi. Tutti temiamo sempre che ci possa capitare qualcosa. Adamo, quando si nascose, era ansioso, stava aspettando qualcosa, che poi si concretizzò nel rifiuto di Dio, nell'essere espulso dall'Eden. Il bambino è ansioso, aspetta il castigo. E quando il castigo arriva si sente sollevato. Col castigo si è a posto. Non avrà più un secondo. Fino alla prossima volta. Ha pagato il suo debito. Quindi può tornare a vivere senza paura. Il castigo espia il cattivo comportamento. Ma dentro di noi sappiamo inconsciamente che finché siamo sulla terra non abbiamo pagato ancora il figlio della colpa nei confronti di Dio. E teniamo sempre questa realtà misteriosa, teniamo sempre la morte, l'ansia. Posso sentirmi in pace col genitore quando mi ha punito, ma dentro nel nostro intimo c'è comunque la sensazione che c'è un altro qualcuno verso cui non siamo a posto e dal quale devo tenere forse un castigo. Per questo San Paolo dice che adesso come credenti abbiamo pace con Dio, che non c'è più nessuna condanna per chi è in Cristo. Sentiamo rilassati. Sappiamo che il Signore ha pagato per noi. Non dobbiamo più temere il castigo divino sulle nostre vite. Crolla quell'ansia, l'attesa di un eventuale castigo. E questa è una delle belle notizie che il Vangelo ci porta. Liberati dall'ansia del castigo. Ansia che tutti hanno dentro, perché tutti in maniera indiretta temono il dopomorte, temono che ci sia un castigo, se lo portano dentro, è un qualcosa che è stato lasciato dentro di noi e che deve aiutarci anche a cercare Dio, il suo perdono. Adesso Gesù ha pagato per noi, ha pagato sulla croce, e noi possiamo sentirci perdonati e liberi dal castigo per le nostre colpe. E molta ansietà viene scaricata in questo modo. E molta ansietà riguardo me stesso, il mio comportamento, la mia incapacità di essere come dovrei, crolla. Il bisogno di soddisfare certi ideali crolla, perché mi sento perdonato in Cristo, accettato da Dio, libero dalla condanna. Se mi sento libero dalla condanna, mi sento anche libero dal dover raggiungere certi ideali. E libero dal senso di colpa perché non li raggiungo. E mi sento in pace col Signore, in pace con me stesso, in pace con la gente. Non devo raggiungere più nulla, dimostrare più niente, rimediare nulla. Sono stato liberato dalla condanna, dalla punizione, dal castigo, grazie all'opera di Cristo sulla croce, morto per me. Ha preso su di sé la punizione che toccava a me. E mi sento veramente liberato da un grosso peso. Incomincio ad amare me stesso, ad accettarmi come sono, a non dover raggiungere chissà quale vetta e quale ideale. Ma chi ha il senso di colpa radicato dentro di sé ha sempre questa paura, questa ansia di non essere all'altezza e meritare un castigo o un rifiuto, sentirsi indegno, sentirsi pieno di vergogna per non essere come dovrebbe, porta dietro di sé un carico, un peso enorme che lo schiaccia. C'è anche, a certi livelli ben inteso, chi si autopunisce e tenta di distruggersi il corpo. Sono tante forme. Per questo senso di indegnità che si porta dietro, se la prende con se stesso. Oppure c'è chi, rendendosi conto che non si comporta nel modo dovuto, teme che gli capiti una disgrazia. Ah, perché hai fatto così, vedrai che ti capiterà domani una cosa, una disgrazia, un incidente. Dio ti manderà una malattia, perché non ti senti all'altezza dell'ideale che ti viene richiesto. Però sei lì che temi una disgrazia, una sventura, un Dio che ti punirà in qualche modo, l'esame che ti andrà male, avrai un incidente con la macchina. Temi sempre di essere scoperto. E questa gente vive sotto un costante senso di giudizio che lo deve colpire. C'è anche chi, molte donne per esempio, temono di mettere al mondo un figlio deforme, come castigo di chissà quale cosa commessa nel passato. Questo senso di colpo, questo senso di condanna, di punizione che deve arrivare in qualche modo per non essere stati all'altezza della situazione. Ora si teme addirittura di dare alla luce un figlio deforme, come forma di castigo, di punizione, per non essere come dovremmo essere, come i genitori si aspettavano che io fossi, come Dio si aspetta che io sia. Ma temiamo delle punizioni indirette. Viviamo sotto questo senso di castigo imminente. Il genitore tende anche a dire al figlio: ma non hai vergogna per quello che hai fatto? Ma non ti rendi conto di cosa hai fatto? Cioè, come puoi ripagarci in questo modo? Si tende quindi a far perdere il figlio la stima propria. Mette in senso di vergogna, di indegnità. Tutte queste cose, no, che tutti vivono, o molti vivono, dette a parole, sembra cinese, sembra arabo, turco, un linguaggio incomprensibile. Ma si cerca di esprimere a parole ciò che una poi è la vita quotidiana. Che molta gente ha dei comportamenti che non intende, non comprende, che gli sembrano normali, ma sono comportamenti super condizionati. E noi vogliamo, tramite la parola, che è lo strumento che Dio ci ha affidato, liberare gli schiavi del demonio. Liberare chi sotto un senso di oppressione, un senso di schiacciamento, un legame interiore che impedisce di essere una persona libera, di poter ricevere addirittura il messaggio del Vangelo. C'è chi non riesce a farsi perdonare da Dio, che fa una fatica folle a sentirsi perdonato dal Signore, perché sotto una cappa di colpa e di condanna terrificante, e non può immaginare che Dio lo perdona, che può liberarsi da quel senso di condanna che ha dentro. Non riesce neanche a immaginarlo. Persone legate, schiavizzate, noi dobbiamo liberare questa gente tramite la parola, che è lo strumento che Dio ci offre. E quanta gente è legata da queste cose? E come fai a spiegarglielo? Quando gli sembra cinese, giapponese, turco, linguaggi incomprensibili, ma figurati, ma non è vero, ma scherzerai, ma queste cose qua non esistono, oh, come sei complicato. La gente risponde così, e tu sei lì che lo guardi, vedi tutto quello che gli sta succedendo, dici: che ci posso fare? C'era il potere dello Spirito Santo. Il potere dello Spirito Santo, il battesimo di Spirito Santo. Che ci possa dare un'unzione affinché le parole ritenute cinese e giapponese 5 minuti prima diventino italiano per Damasco. Che si possa intendere e capire e farsi liberare dal Signore. Quel potere che permise a Pietro di predicare il Vangelo a chi aveva ucciso Cristo 50 giorni prima e che permise a quella gente di capire cosa avevano fatto. 50 giorni prima ho capito niente. Vedevano il Cristo come un malfattore, come un ingannatore, un eretico. 50 giorni prima. A morte, crocifiggilo, crocifiggilo! Via, fuori, Barabba, vogliamo Barabba! 50 giorni dopo, tutti lì con punti nel cuore: Signore, che dobbiamo fare? Aiutaci, salvaci! Il potere dello Spirito Santo permise a Pietro di spiegare a quella gente cosa avevano fatto 50 giorni prima. Senza il potere dello Spirito Santo era impossibile. La gente è incatenata in queste situazioni. Come facciamo noi a spiegarglielo? Non capiscono niente in assoluto. serve il potere dello Spirito Santo per entrare in quei meandri, in quelle catene, liberare, spezzare il giogo e far loro intendere finalmente in quale situazione si trovano, in quale galera si trovano. Prima liberiamoci noi, poi andiamo dagli altri. Una persona liberata certamente ha più facilità, essendo ripiena di spirito, a comunicare, ma anche gli altri continuano a parlare, evidentemente. Però se parliamo tramite il potere dello spirito, vediamo che gli effetti sono più efficaci. La parola riesce a penetrare, a spezzare il buio in cui si trova la gente, le tenebre in cui vivono, l'ignoranza, cioè il non sapere esattamente quello che gli sta capitando, l'ignoranza. La gente è ignorante, nel senso che non capisce, non si rende conto. È schiava delle tenebre del demonio. Dio vuol mandarci la luce tramite la parola. È lo strumento. Ma la parola onda dallo spirito, certamente. Perché se no uno ascolta e dice, ma che sta dicendo quello lì? Capisco figo? Capisco niente? Come è complicato, signore. Lo Spirito Santo ti farà capire che tu ti stai comportando come si sta dicendo esattamente adesso. Ti fa intendere in quale prigione sei incatenato, per darti la voglia di essere libero. Perché il demonio schiaccia molte persone sotto il senso di colpa e impedisce loro di arrivare a ricevere il perdono del Signore. Dice no, per me non c'è perdono. No, non sono degno, no, per me no, lui sì, ma io no. Non è possibile che Dio si occupi di me. Io ne ho fatte di cose nella vita, no, non è possibile. E il demonio se ne porta via. Quando il perdono è per tutti. L'assenza di condanna è per tutti. La libertà dal gioco della condanna è per tutti. Non è solo per tre persone. Vivere questo concetto di libertà interiore è troppo importante. Se io lo vivo, lo posso comunicare. Se non lo vivo, cosa dico alla gente? Non dico niente. Adamo ha avuto un senso di vergogna. Si è nascosto, si è coperto, era pieno di vergogna. Di cosa ho fatto? Ho fallito, ho fallito. Ho deluso Dio, ma cosa ho fatto? I genitori spesso si dimostrano delusi del figlio quando si comporta in un certo modo. Ma cosa l'hai combinato? Ma vergognati, ma guarda. Come piace con questo senso di vergogna, se lo porta dietro. Ha sempre l'impressione di fare delle cose che non vengono accettate dagli altri. Di scarso valore, indegne. Perde il concetto di stima propria, si sente una schifezza, degna di rifiuto, di derisione, cioè non parlo neanche, tanto poi ridono di me, sto zitto, tanto poi dicono che non capisco niente. Perde una stima propria, isolarsi. Perciò oggi io valgo perché mi abita Gesù Cristo. Siccome Gesù è la perla di gran prezzo e Cristo abita in me, io valgo immensamente. Perché quando morirò anche fisicamente, tutta la mia parte debole se ne andrà via, sparisce, rimarrà soltanto in Cristo, sarà una cosa eccezionale. Già adesso sperimento qualcosa, ma poi quando vado in paradiso sarà una cosa eccezionale. Rimarrà soltanto la perla preziosa, ma già qui posso sperimentarlo. Io valgo tantissimo perché in me abita Gesù Cristo, la perla di gran prezzo, anche se ho la quinta elementare, valgo immensamente, Non devo temere il giudizio di nessuno, non devo sentirmi indegno davanti a nessuno, non devo avere vergogna di nessuno. Una vergogna che predicare di Cristo. Non la vergogna. Cosa gli sta dicendo? Gli delle cose che quello me le sbatte subito in faccia. Si metterà a ridere. Ah, che vergogna, non dico niente a nessuno. La vergogna di predicare per Vangelo. Perché ce l'hai dentro la vergogna. Perché non ti senti all'altezza delle aspettative di chi hai di fronte. Mi parlo di Cristo, questo qua mi deride, perché non è quello che vuole sentirsi dire. Io dovrei, invece, per sentirmi a posto, raccontare a questa persona ciò che so che lui si aspetta che io gli dica. Così sono alla sua altezza e mi accetta, e tu sei lo schiavo di quella persona. E non predichi del Vangelo, perché hai vergogna. Te lo porti dentro questo senso di vergogna. Adamo ebbe vergogna quando peccò. Fece un'azione indegna, certo. Deluse Dio. Non osservò gli ideali che Dio gli aveva posto. Sentì vergogna per quello. Adesso non c'è più vergogna. Siamo stati liberati da quella punta. Siamo stati eletti in Cristo Gesù. Siamo perfetti in Gesù Cristo. Siamo potenzialmente perfetti. Finché siamo qua sulla terra, certo, non sono perfetto, perché ho la carne dentro ancora che mi guida. Ma ho anche il Cristo che mi guida. E il Cristo che in me è perfetto. Quando la mia carne verrà bruciata dopo la morte, rimarrò perfetto. Ho la visione di perfezione io davanti agli occhi, non di insignificanza, di debolezza, di miseria, di incapacità, vergogna per essere quello che sono. A volte i genitori esagerano in questo, rendono il figlio molto vergognoso. Cattano la mano sul vergognati! Ma pensa proprio il suo essere intero è oggetto di vergogna. Deve vergognarsi di essere quello che è, di quello che pensa, di quello che fa, di quello che dice. Vergognarsi di tutto. Allora non dice più nulla, si nasconde, si chiude. E si mette con delle persone alla sua stessa stregua, gli emarginati. E si sente a posto tranquillo. Nessuno gli potrà dire vergognati perché sono peggio di me. Ecco, gli spieghiamo il perché di certe azioni. Perché sto bene con certe persone e non con altre. Ma così, sai che sono simpatiche. Ma sono simpatiche. E noi liquidiamo tutto così. Non si può ragionare così. C'è una ragione, c'è un motivo, la luce del Signore vuole che tu la capisca. Perché ti vuole liberare, Signore, che tu possa sentirti una persona degna, di valore, che conti, libero dalla condanna, libero dal castigo. Perché Gesù ha pagato un prezzo per te. Adamo sentì vergogna, noi sentiamo vergogna. Che non siamo all'altezza degli ideali che ci vengono chiesti. Ma adesso Cristo abbiamo rifiutato e abbandonato la vergogna. Non devo tenere più la derisione di nessuno, o il basso concetto di qualcuno, o il giudizio negativo di un altro. Non devo temere di non sentirmi all'altezza del desiderio altrui. Quindi in colpa con me stesso, cretino, perché hai parlato, devi stare zitto, cretino, sta zitto, la prossima volta non dire più niente. E mi colpisco io, me stesso, mi faccio del male, poi magari mi isolo. E poi sto male perché mi sono isolato. E mi condanno ancora, perché non riesco a stare con la gente. le situazioni così ci sono in giro, quante? E noi cosa diciamo? Ah, che tipo strano quello lì, c'è sempre da solo. Strano quello lì, c'è sempre da solo, guarda un po' che roba, sono una... strano. Basta, lì, finito, chiuso. Non dobbiamo più parlare così. Noi siamo portatori della verità, della luce, della parola, che deve liberare le persone. Non dare giudizi così semplicistici. Ah, strano che l'hai detto. Schizofrenico. Un tuo raptus. Tutti contenti. Raptus, schizofrenico, strano, posto. Spiegato tutto. Basta ragionare così, basta. È da stolti e da ignoranti. Dio vuol darci sapienza. La Chiesa dovrebbe essere un centro di sapienza, non di ignoranza. Un centro di emancipazione, di sviluppo, di liberazione. Non un centro di schiavitù, di oppressione. Liberazione. E finisco. Quindi il senso di colpa si accoppia anche al senso di castigo, al senso di vergogna, ma anche al senso di rigetto. Perché l'atto di Adamo portò Dio a rifiutarlo. Si vide quindi messo da parte. Quando i genitori correggono i figli, succede pure magari che per un po' non li guardano in faccia. Ti guardo qui. O c'è qualcuno, sono casi rari, ma succede, ecco perché diciamo le cassette possono servire a qualcuno. Qualche genitore che chiude il figlio in cantina. Avete mai saputo voi di queste cose? No? Il figlio non si comporta come il genitore desidera, in cantina. E se non c'hai la cantina, li arrivi postigli. O sul balcone, fuori, all'aperto, magari al freddo. Non sono cose così rare, come sembra. E che noi non conosciamo tutte le situazioni, tutte le persone. Un po' alla volta, incontrando la gente, ci rendiamo conto, oh, pensa quello lì cosa ha vissuto. Pensa quello là, pensa quella roba. Ma chi avrebbe pensato a una cosa simile? E veniamo a conoscere casi e situazioni che noi diremo, possibile. Questo mondo offre tante realtà e la Chiesa dovrebbe intervenire per aiutare queste persone, portando la parola che libera, che scioglie da questi legami, che scioglie da queste oppressioni che ci hanno messo addosso da quando siamo nati. Oltre a quelle che ci portiamo dietro per essere esseri umani, eredi di Adamo. I genitori, l'ambiente di circonda, ha prodotto ulteriori schiacciamenti, oppressioni. E ce li portiamo dietro. E queste persone fanno una fatica pazza a accettare Gesù, la sua liberazione, il suo perdono, la sua giustificazione, una fatica pazza. Oltre alla vergogna che hanno di mostrare in pubblico la loro situazione. È una eredità del senso di colpa. La vergogna che gli altri sappiano. Noi sappiamo che preghiamo in pubblico. Spirito Santo interviene in pubblico, dove tutti siamo lì per aiutare quella persona. Ma se uno ha un profondo senso di vergogna e teme la delusione, teme il rifiuto perché il suo atteggiamento non è come gli altri sperano che sia, a questo stare non riuscirà mai a pregare in pubblico. Può lasciare che lo Spirito Santo operi in pubblico, perché ha un alto senso di vergogna, è schiarizzato da questa realtà, ha una grande oppressione, e riconoscerlo e voler essere liberato. Noi siamo qua disponibili. Ma le eredità del passato fanno sì che alcuni non riescano a far trasmettere, a trasmettere in pubblico le loro realtà interiori. Hanno vergogna, temono il rigetto, il rifiuto, la delusione. di essere considerato zero, nulla, uno schifo. Ora preferiscono stare come sono, stare male. La vergogna mi schiaccia, mi opprime, mi distrugge. Poi c'è anche un rigetto. Il genitore dice: tu vai via, non ti voglio più vedere, vai via, sparisci. Mi hai stancato, vai via, vai via. Il bambino poveretto rimane disperato. Si accoppia l'errore commesso, non avere quindi osservato l'ideale dal genitore, con questo senso di rifiuto, di caccia nel culo, di rifiuto. E c'è questo terrore a sbagliare quando si è più grandi, perché si pensa subito che si viene poi cacciato via malamente. Il rigetto è anche in noi dovuto al comportamento di Adamo, che sbagliando, come fece, trova poi da parte di Dio un rifiuto, ce lo portiamo dentro. Poi se i genitori aumentano la dose, diventa un problema autentico, di difficile soluzione. E troviamo delle persone veramente incatenate in modo tale che non riusciamo a combinare niente. Ci serve il potere dello Spirito Santo, perché la parola entri anche in queste persone. Serve consacrazione, ubbidienza, ciò che apre la porta al potere dello Spirito, al potere della parola, alla sapienza dello Spirito Santo per andare a illuminare questa gente, nel senso che la parola entra e fa capire a quella persona. Però c'è della gente che cresce col bisogno di cambiare a seconda di quello che la gente richiede, e fa fatica a accettare quello che Dio indica, talmente preso da fare quello che la gente dice di fare, perché sennò teme o la vergogna o rifiuta, che non fa quello che il Signore dice di fare. Non obbedendo a Dio va a finire male. E questo viene da qua. I bambini cercano di cambiare, di adattarsi alle richieste per essere poi accettati. Si sentono in dovere di fare ciò che gli viene chiesto, perché altrimenti perderebbero l'amore degli altri. E la minaccia di perdere l'amore degli altri ti porta a diventare schiavo degli altri, a fare quello che gli altri vogliono di te. C'è, non tutti sono così, certo, ma molti sono così. Il senso di colpa li ha sterilizzati in questo modo. Il rifiuto per non essere stati all'altezza della richiesta degli altri. Il senso di colpa. Quello ti porta a cambiare, essere sottomesso agli altri, a fare quello che dicono gli altri, e non fai quello che dice il Signore. E terminiamo qui. In noi, diciamo, questo si sviluppa anche il cosiddetto io punitivo, quell'io che ci punisce, che se la prende con noi, che si scarica su di noi, che produce un rifiuto interno per essere come siamo. Perché? Perché non stiamo comportandoci in modo da osservare le richieste del mondo esterno verso di noi. Ora nasce l'io punitivo, che a volte porta anche alla depressione, a un isolamento, a un senso totale di indegnità, per cui la persona si chiude in un mutismo e in una via senza uscita che le impedirà persino di accettare l'amore di Cristo, il perdono di Dio per diventare quindi nuova creatura e ritrovare un senso di dignità personale e di stima propria. Finiamo la seconda.